giornata a tutti. Chi vi parla? Claudio Simeoni, insieme a Francesco. Ecco qua, siamo qui come ogni giovedì a trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo per parlare di varie cose. Però prima di incominciare la trasmissione vera e propria, che verterà chiaramente sulla mole di notizie e stampa che c'è, lascio la parola a Francesco che vi illustrerà un po' di appuntamenti che ci sono in giro, insomma.
Partiamo da un dato di attualità, dal fatto che, cosa c'è che fischia?
Adesso controllo un attimino.
Partiamo da un dato di attualità, sappiamo che quel signore, che un signore che è ospite a Verona, ha scelto in maniera forse appunto dovuta, cioè la trasmissione, di esercitare un suo lavoro nell'intervallo della trasmissione, proprio per non entrare in contrasto e andare in conflitto con noi. E giustamente ha scelto il giovedì perché sa che dal punto di vista religioso nel Veneto il giovedì è un giorno molto importante, e poi appunto per non creare problemi a molti ascoltatori che ci seguono ha scelto di esercitare una sua arte nell'intervallo tra la trasmissione delle nostre.
Beh, tutti scherzi, però ha seguito per anni la trasmissione, sta seguendo anche adesso.
Anche sarei le con ultime... la cuffia, sarei con l'auricolare.
No, anche le ultime, l'ultima sparata che è venuta fuori, quella che le parrocchie non devono occuparsi di politica, no? È una risposta a quello che stiamo facendo. Cioè non, diciamo anche che, perché è un'opportunità per loro, sì, non occuparsi di politica e dargli un taglio, perché altrimenti erano scoperti qualcuno.
Non è, no, è, per me la cosa è ancora di una maggiore rilevanza, perché in questo senso è come sempre se dico sulla caccia alle streghe. Dicevano, le streghe non venivano uccise da noi perché era il bacio secolare che lo faceva, che poi il bacio secolare dovesse dipendere da qualcuno per avere riconoscimento, per avere l'autorità, per avere anche l'obbligo da parte della Chiesa Cattolica di uccidere le streghe. No, noi non l'abbiamo fatto, erano i laici che lo facevano. E il discorso che ha fatto il signor Ratzinger questa mattina a Verona rientra in questa filosofia, cioè dire la Chiesa è santa, sono i suoi figli che sbagliano, ma la Chiesa essendo Dio non può mai sbagliare, sono gli uomini che commettono gli errori, non sono principi, non è il criminale di Gesù Cristo con le sue prediche, con le sue parabole che ammaestra i popoli e le genti a commettere queste violenze, no, è qualcuno che interpreta male il buon
pensiero, vero?
È criminale Gesù Cristo.
Scannare le persone si può interpretare in un altro modo, non so, fate un po' voi.
Sì, ma difatti appunto noi lo citiamo spesso, la parabola delle mine, in cui dice prendete, mica lo faccio io, li hanno scontati gli altri.
A parte la parabola delle mine, c'è in Luca un altro passo che secondo me è molto più pesantino, cioè dalle direttive attraverso le quali diffondere il Vangelo, e dice vendete la bisaccia e compratevi una spada, tanto per essere chiari, cioè questo era in Luca, è una direttiva. E questi passi molto criminali li trovate più che altro, li trovate molto in Luca, proprio perché Luca è un evangelista, è un evangelista di guerra, è affiancato normalmente al Paolo di Tarso, quel terrorista criminale che è Paolo di Tarso, per la sua predicazione evangelica. Va bene Francesco, cominciamo.
Sì,
dai.
Ecco, ricordiamo un po' di appuntamenti, un po' di cose che sono avvenute. Allora, io do un appuntamento per oggi pomeriggio per chi vuole per le ore 18. Allora, giovedì 19 ottobre, ore 18, alla Libreria Mondadori di Venezia, in via San Marco 1345, ci sarà la presentazione del libro di Federico Moro, Storia a pelo d'acqua, dice racconti veneti. È un libro interessante, gli ascoltatori della trasmissione conoscono benissimo Federico Moro perché è stato anche il nostro ospite e ci ha parlato delle sue opere, poi le ha presentate anche in varie conferenze, e soprattutto per quanto la sua trilogia che sta scrivendo, che parlo della voce della Dea e della custodia dei misteri, e un qualcuno che cerca anche di recuperare la profondità e l'ampiezza della religiosità degli antichi veneti. Perciò appunto oggi c'è questo appuntamento. Non abbiamo fatto tempo ad avvisarvi appunto che martedì 17 ottobre c'è stata la presentazione di un vecchio documentario, ben realizzato tra l'altro, sulla civiltà paleoveneta, in cui il documentario, pur essendo realizzato 20 anni fa, è rimasto negli archivi, e riusciva a dare la capacità del legame, dell'affinità, dell'amore degli antichi veneti per la loro religiosità, per la capacità di essere uno Stato, un popolo, una comunità che oltre a organizzare una civiltà organizzava anche l'ambito spirituale. E appunto per chi ha avuto l'occasione di vedere questo documentario si rende conto quanto è importante l'aspetto del rapporto con il divino. C'è stato appunto anche un bel dibattito, perché eravamo presenti io, Ettore e l'amico Pier, e abbiamo avuto un discorso molto a lungo con la direttrice del museo di Este, degli antichi veneti, degli aspetti religiosi, degli aspetti storici. È venuto fuori veramente una bella discussione. E con la direttrice, che abbiamo avuto occasione di parlare abbastanza a lungo in privato, abbiamo concordato che a gennaio organizzeremo, in accordo con il museo, una visita guidata al museo di Este, perché ce l'ha detto lei che è il periodo migliore, e di conseguenza noi cercheremo di portare avanti questo programma, questo progetto. Perciò chi vorrà venire con noi a visitare il museo di Este, in cui sarà appunto una delegazione che non sa soltanto di cultori dell'antico o dell'archeologico, ma anche della capacità, della dimensione religiosa degli antichi veneti, si potrà accodare. Perciò daremo maggiori informazioni. Per chi vuole sempre approfondire, io voglio ricordare un altro appuntamento, che è sempre ad Abano Terme, martedì 24 alle ore 21, nella biblioteca comunale di Abano Terme ci sarà la presentazione di un altro documentario sul Museo Nazionale a Testino. E anche questo qua può servire come documentazione di quello che si può trovare e ritrovare. La biblioteca di Abano Terme ha proposto anche di fare una passeggiata per vedere gli ultimi scavi realizzati in ambito appunto della zona di Este, e vedremo se in primavera ci sarà anche questa possibilità. Veniamo poi direttamente più a noi, più vicini, con un appuntamento che ha maggiore attinenza dal punto di vista religioso con la nostra trasmissione. Domani sera, che è venerdì 20 ottobre, alle 20.30 a Sandrio, in biblioteca comunale, ci sarà la presentazione del libro dell'amico Silvano Lorenzoni, Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. La scelta del Contro il monoteismo in realtà è una modifica che l'editore si è preso rispetto al titolo originale, però come noi sappiamo, da noi da 10 anni, perché con novembre sono 10 anni che la trasmissione va avanti, sappiamo che il monoteismo, per sua natura, per sua scelta, per il suo valore intrinseco, sarà sempre legato a uno scontro, alla sopraffazione e alla violenza, e di conseguenza per forza di cose anche le religioni non monoteiste, le religioni pagane, politeiste, si troveranno a doversi scontrare, non perché amino lo scontro religioso, anche perché non è mai esistito in ambito appunto pagano e antico lo scontro per religione, ma siccome i monoteisti devono insegnare agli altri, li devono salvare, li devono riportare sulla retta via, il monoteismo appunto fa sempre questo scontro. E di conseguenza, se dobbiamo parlare di scontro di civiltà, lo scontro di civiltà non esiste tra un occidente cristiano e un oriente islamico, ma esiste nel stesso nostro ambito appunto sul valore del fatto che esiste una visione della vita, del mondo politeistica, una visione monoteistica che pensa di andare a rompere le scatole agli altri, per usare un eufemismo e una parola molto semplice. Il libro comunque è stato integrato con qualcosa di interessante, perché sul libro appunto Contro il monoteismo è stato anche aggiunto un saggio sulla religiosità animale. Noi sappiamo, e lo diciamo spessissimo, che gli animali hanno una cultura, hanno una società, sono organizzati, hanno, anche se poi noi siamo andati in rassegna stampa, negli ultimi periodi i quotidiani hanno fornito sempre enormi informazioni sulla dimensione culturale degli animali. Certo che per i monoteisti tutto il mondo è cosa, è inanimata ed è creatura, di conseguenza è sempre cosa spregevole rispetto alla volontà di Dio, perché il monoteista ha soltanto come riferimento il Dio assoluto, il monoteismo in tutte le sue salse, da quella cristiana a quella islamica. E allora è importante riconoscere che anche gli animali hanno una loro religiosità, e il fatto appunto che questo libro, che si chiami Contro il monoteismo, che però venga ricalcato il fatto che esiste anche uno studio sulla religiosità animale, si dimostra com'è diversa la visione del mondo. Allora io do appuntamento a domani sera, biblioteca di San Drigo, biblioteca comunale che è lì in centro, alle ore 20.30, presentazione del libro Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. Interviene appunto l'amico Silvano Lorenzoni. Per chi ha bisogno di arrivarci, 338 319 7720, e ci saremo lì domani sera appunto per sentire questa presentazione così importante, così bella, soprattutto proprio perché viene fatta una critica non da un punto di vista laico o ateo, ma da un punto di vista religioso o di sensibilità o di visione del mondo appunto alternativa al monoteismo. Questi sono gli appuntamenti più importanti, altri ce ne saranno, comunque se ne parlerà nelle prossime trasmissioni.
Bene, io invece, se Francesco mi permette, se non mi permette, va bene, farò in modo che me lo permette. Vorrei cominciare la trasmissione parlando un po' di notizie varie. E vorrei riprendere un attimino il discorso che ho cominciato la settimana scorsa, appunto con la notizia di quel prete sfruttatore, di quel prete pederasta. Era la notizia del giorno prima, perché non avevo neanche rassegna stampa, sì, sì. Ho dovuto scaricare la notizia da internet. Allora vi leggo dalla Repubblica del 12 ottobre 2006. Quello che adesso è una specie di rovello per gli inquisitori è il sospetto che quando l'anziano sacerdote andava in questura a denunciare un extracomunitario chiedendo che fosse espulso perché dà fastidio oppure perché ruba e non c'è verso di fargli buttar via il coltello, in realtà volesse solo liberarsi di qualcuno che non accettava i suoi approcci e nemmeno di prostituirsi per lui. Un dubbio comprensibile ieri don Giuseppe Giacomoni, 81 anni, parroco supplente a Ruffio, una frazioncina di Cesena, fondatore e animatore dell'associazione Arcobaleno di Villa Marina di Cesenatico, che si occupa di marginali e disperati, soprattutto stranieri, è stato arrestato dalla squadra mobile di Forlì per violenza sessuale anche su minori e sfruttamento della prostituzione. Reati che, secondo l'accusa, il prete ha potuto compiere proprio grazie all'abito che porta e al ruolo all'interno di Arcobaleno, una comunità che fino a ieri godeva di fiducia indiscussa, persino quella del Tribunale dei Minori di Bologna, per il quale si occupava dell'affido in prova di giovanissimi condannati, un compito delicatissimo. Da quello che so, dice l'avvocato Giancarlo Savoia, don Giuseppe, attraverso la sua associazione, non ha fatto altro che recuperare giovani sbandati e aiutare persone che vivevano come bestie, procurando loro una casa decente. Ho già chiesto che sia posto ai domiciliari, lo prevede la legge per chi ha più di 70 anni, lui ne ha 81. Con don Giacomoni sono stati arrestati Giuseppe Farnedi, che tutti chiamano il commendator Roberto, 62 anni, proprietario della scogliera di Zadina, Pineta, uno dei ristoranti più celebri della riviera di Cesenatico, e Dan John Cilen, romeno di 25 anni, accusato di aver trovato clienti agli ospiti di Arcobaleno, fatti prostituire sotto la minaccia di essere buttati fuori e denunciati perché senza documenti. Proprio una vecchia storia del commendator Roberto è diventata l'incastro vincente che ha portato alla scoperta di abusi. Il ristoratore qualche tempo fa aveva denunciato un giovane romeno per estorsione. Agli investigatori, però, il ragazzo che è stato poi condannato in contumacia ha raccontato di non aver cercato di estorcere nulla al commendator Roberto, se non un risarcimento, secondo lui, più che dovuto perché abbiamo avuto rapporti sessuali e io mi sono ammalato per colpa sua. Pertanto ricordate che questo personaggio ha fatto condannare il ragazzo. Quella vicenda riemersa di recente e incrociata con voci sempre più insistenti che coinvolgevano il prete e l'amico ristoratore hanno dato corpo all'indagine della mobile, che è stata supportata dai carabinieri di Cesenatico. È venuto a galla che un ragazzino di 15 anni tra l'ottobre del 2005 e l'agosto del 2006 sarebbe stato sistematicamente sottoposto ad abusi sessuali dal prete e poi ceduto al commendatore, violenza accertata secondo la polizia. Per il PM Alessandra Serra, il responsabile dell'associazione aveva un metodo efficace per convincere le sue vittime. La minaccia era più o meno questa: o vi prostituite o vi sbatto fuori dalla comunità, così addio alla regolarizzazione. Pressioni pesanti che avrebbero funzionato nella maggioranza dei casi. Le prestazioni al prezzo di 100-200 euro l'una venivano consumate in uno degli appartamenti di Don Giacomoni, al sesto piano di un edificio di Gatteo Mare, o all'interno della stessa associazione, che fino a 5 anni fa, prima di chiamarsi Arcobaleno, aveva un nome che oggi risuona come una presa in giro: il Mare della Speranza. Ecco, questo è il prete arrestato per abusi sessuali. Ora, tutte le comunità religiose praticano abusi sessuali, abusi psichici, abusi morali, abusi di sottomissione, di violenza nei confronti di ragazzi, donne, emarginati, poveracci, drogati, in sostanza tutti quelli che non sono in grado di difendersi, tutte, indistintamente. non c'è un'associazione religiosa cattolica che non pratichi la violenza sui minori. Ed è vergognoso che i magistrati continuano ad appoggiarsi ad associazioni cattoliche. È vergognoso, perché chi ha il crocifisso esposto dovrebbe essere indicato ad infamia dalla società civile per riabilitare, per nobilitare, per rendere pubblici quelli che sono la morale della Costituzione e non la morale di un pazzo assassino come il criminale di Nazareth. Ma e sai, qui me la sono tirata via.
No, ma sai, il discorso, questo è interessante appunto per questo parroco di 81 anni, cioè sembra che non agisse da solo, ma che agisse appunto anche con appoggi esterni, poi sfruttando una comunità che era accreditata, il Corriere della Sera dice che era accreditata anche dal Tribunale per i minori, per i minorenni di Bologna, cioè lo dice Corriere della Sera. Ma io voglio ricordare che in quella zona è stato attivo contro la prostituzione e per cercare di riportare le persone alla moralità cristiana, un certo Don Benzi, che più volte è stato filmato, fotografato, nel tentativo di convincere i camionisti a non frequentare prostitute. Io voglio ricordare che questo Don Benzi, così impegnato a combattere la prostituzione, e che si presenta come salvatore delle prostitute sfruttate, ha fatto molto, si è impegnato, si è fatto molto vedere contro le prostitute e la prostituzione in generale, quella che avviene sulle strade. Fondatore di una comunità che si chiama Giovanni XXIII, che passerà alla storia soprattutto perché fu uno che emanò un documento molto consistente, molto importante per coprire i scandali di pedofilia.
Si chiamava il Papa Buono. Quando un cristiano si chiama Buono, serve solo per coprire l'attività di pederastia e di pedofilia e basta.
E voglio ricordare che questa comunità Giovanni XXIII ha istituito un numero verde contro il satanismo. Tanto che questa comunità, che si chiama Giovanni XXIII, così impegnata e così attenta, che ha un numero verde contro il satanismo, non istituisca un numero verde, che probabilmente rimarrà muto, o si faranno le telefonate da soli, non so come faccia andare avanti un telefono del genere. Non metta su un telefono antipedofilia su quello che avviene nelle parrocchie o nelle comunità gestite da cattolici, da cristiani, da sacerdoti. E come mai queste comunità sono così presenti a Forlì, Rimini, Cesenatico, contro la situazione nelle strade, e poi non vedono, non sentono, non percepiscono quello che accade in comunità religiose? Logicamente, probabilmente il Don Benzi avrà una certa età che gli impedisce di vedere queste cose, insomma. Poi logicamente fa il numero verde contro le sette sataniche, e non so quanto lavoro ci possa aversi.
Sì, beh, ricordo che Don Benzi, io me lo ricordo, quella scena che fece a un Porta a Porta, in cui parlava di 20-30 bambini spariti ogni anno, sacrificati a Satana ogni anno. E la polizia, dice: guarda, a noi non ci risulta, c'erano anche i poliziotti che stavano facendo le indagini a Pescara, no? Su quel personaggio. Guarda che a noi proprio quella cosa non ci risulta, cioè non ci risulta che ci siano queste sparizioni. E lui che insisteva, praticamente o dava degli incapaci o degli incompetenti, insomma, chi ha praticamente il controllo del territorio, che era una cosa assolutamente vergognosa. E ricordo anche la scena finale di questo Porta a Porta, dove a un certo punto, come si chiama il conduttore? Vespa, no? Tirò le somme di cos'era denunciato questo satanista di Pescara. Insomma, praticamente le denunce erano assolutamente irrisorie, cioè si parlava di due spinelli e di non so quanta altra roba. Cioè, comunque, rispetto al can-can che ne fu fatto delle prime pagine di giornali per satanismo, per qualcosa, le accuse reali si riducevano a pochissima cosa, cioè a cose assolutamente irrilevanti. E in effetti Vespa a un certo punto ci rimaste un po' impietrito a questa cosa, perché si aspettava molto di più. In realtà tutta la trasmissione ha dimostrato come tutto l'allarme satanista fosse una bufala pesantissima, insomma, fu una truffa in pratica.
Sì, e l'arresto di questo sacerdote appunto per violenza sui minori non è certo l'ultimo arresto, perché la presenza di arresti continui ce ne sono anche in Italia. Si è preferito silenziare anche il discorso appunto statunitense, che i processi vanno avanti alla grande, però logicamente, stranamente, questi cacciatori di sette, questi esperti di comunità, queste persone che vorrebbero difendere il mondo dei bambini e dei ragazzi, non dice mai una parola nei confronti della pedofilia cattolica, cristiana.
Ricordiamo che è sotto processo anche il vescovo principale della chiesa messicana, insieme ancora al vescovo di Los Angeles, già in plurinquisito. Cioè, in pratica, in giro per il mondo è tutto un gran merdaio dal punto di vista cattolico, ma veramente è qualcosa di schifido. E purtroppo ci sono sempre politici che rincorrono i voti a discapito della società civile, e quello è il dato di fatto. Comunque cambieranno anche queste situazioni. Francesco, a proposito, un paio di preti fatti a pezzi in giro per il mondo. Orrore a Bassora, prete decapitato e smembrato, non aveva condannato le parole del Papa sull'Islam. Poi un altro lo hanno ammazzato da un'altra parte. Hai qualche commento? Io ne ho 7-8, ma insomma. Il problema, dal mio punto di vista, è che ci sono due livelli che si stanno intrecciando, due giochi che i cattolici stanno facendo, anche abbastanza sporchi. Da un lato stanno creando una sincronia fra Islam, cristianesimo, cattolicesimo, eccetera, proprio per distruggere le società laiche e essenzialmente quelli che sono il corpus dottrinale delle costituzioni nazionali. E dall'altro lato, per far passare questo, c'è effettivamente uno scontro a livello di gente, di persone che si stanno ammazzando l'un con l'altra. Vedi i cattolici che hanno ammazzato, che sono stati fucilati in Indonesia, responsabili di 122 morti, questo prete ammazzato per questioni religiose, oppure l'ultima aggressione, i missionari che sono partiti con mogli al seguito qui da Padova, in partenza da Padova un gruppo di terroristi, dal mio punto di vista, di volontari per l'Africa e l'America Latina, tra loro anche laici, che lasciano tutto per trasferirsi con la famiglia. Il gruppo c'è la foto qui, i missionari padovani Fidei Donum in partenza per la missione in Ecuador, con loro anche i piccoli Samuele e Gianluca. Cioè, questi sono dei terroristi che stanno andando a devastare il terzo mondo, a continuare a seminare la miseria, perché hanno bisogno della miseria per sentirsi qualcuno, per sentirsi forte, e naturalmente manterranno il paese nella miseria. È una guerra, si chiama guerra, non ha altri termini.
Sì, d'altronde vedi, queste persone non partono per curiosità, per interesse, non partono perché vedono delle persone, ma partono perché devono convertire qualcuno.
Partono per ammaestrare le persone.
Sai, e poi a me non piace, cioè, d'altronde, sai, questa è una forma di integralismo, perché l'integralismo viene sempre attribuito a un'altra parte. In realtà il monoteismo è un integralismo in tutti quanti i sensi. Allora, dall'altra parte, appunto, abbiamo questi missionari che partono per nuove crociate, per nuove assurdità, per nuove imposizioni, e dall'altra parte si dipingono sempre i cattivi. Ma se io leggo la Corriere della Sera di mercoledì 11 ottobre, il Marocco lancia la guerra al velo. Via le raffigurazioni dei libri di scuola, il governo, il hijab è un segno politico. Dopo aver approvato la legge sulla famiglia che rispetta i diritti delle donne, il regno di Muhammad VI vuole ora scoraggiare gli abiti islamici. Allora, questo è un paese arabo, avendo un forte minoranza anche di popolazioni tipo i barberi che non sono arabi. Questo è un paese che fa delle scelte politiche nel portare dei diritti anche alle donne. D'altronde che il diritto di famiglia marocchino sia abbastanza avanzato, lo so per conoscenza diretta di alcuni marocchini. Però questo sarebbe un paese arabo. Eppure in questo paese arabo c'è qualcuno che politicamente, in maniera diciamo così, comincia addirittura togliere le raffigurazioni delle donne nei libri di scuola, cioè che è l'elemento base.
Esatto, l'elemento fondamentale.
Perché logicamente è inutile parlare di aiuti, di sostegni, di grandi progetti, perché le cose si fanno in ogni momento nel quotidiano. E allora pensate cosa significa riuscire a mandare nella tranquillità il Marocco milioni di bambini, anche perché considerate la natalità.
Esatto.
Cioè, non è che ci siano una minoranza di persone, perché questi paesi hanno percentuali altissimi di ragazzi che sono minorenni e che vanno a scuola. Pensate cosa significa avere milioni di bambini che vanno a scuola e la scuola li insegna a essere laici, fra virgolette. Poi cosa succede? Che se qualche missionario col tentativo di salvare va a finire in Marocco, presta cosa? presta un'emotivazione all'integralismo islamico per cercare di riformare anche la società, per cercare di imporre dei principi. Perché purtroppo i monoteisti sono sempre aggressivi, perché posso capire che uno vada nel paese per recuperare il patrimonio artistico, ma chi va in missione va nel tentativo di convertire, esatto, di pensare gli altri inferiori a se stesso. E quando tu parli col principio che tu sei superiore perché sei eletto, che sei la razza eletta, gli altri a un certo punto può anche dargli fastidio di essere considerati inferiori o bisognosi di salvezza. E allora nel Marocco ci può essere un regime politicamente molto repressivo, ci può essere, il Marocco può essere criticato per la storia ad esempio del Sahara spagnolo, del Sahara occidentale, però in campo civile dobbiamo riconoscere l'abilità di cercare.
Cioè,
e se gli arrivano 10 missionari che partono da Padova con lo scopo di convertire, che problemi creano in questo paese?
Noi non dimentichiamoci che tutto il Nord Africa, tutto il Nord Africa, ma anche parte del Medio Oriente, era estremamente laico dal punto di vista dell'Islam, diciamo. Beh, l'esempio era la Turchia, ma valeva anche per l'Iraq, valeva per la Siria, valeva per l'Egitto. L'Egitto ha un'impostazione assolutamente anche anomala rispetto a molti paesi. Poi il Marocco adesso sta venendo fuori con un'altra forma ancora, anche la Tunisia e l'Algeria avevano delle altre forme. Però se a questo punto gli sforzi che stanno facendo, no? Perché anche per loro è un patrimonio, certo, è un patrimonio da recuperare, perché le donne non sono solo la metà del cielo, sono l'essenza stessa di un sistema sociale. Quando tentano di fare degli sforzi per venire fuori da una situazione del genere, poi ti arrivano 50 bombardieri e buttano le bombe, chiaramente gli sforzi vanno a farsi fottere. E questo è che fa male, cioè fa male vedere gli sforzi degli uomini che vengono annullati da interessi di terzi. Dopodiché si possono condividere gli interessi di terzi o meno, questo è un altro discorso, però bisogna prendere atto che in quelle condizioni una società civile arretra, cioè sotto le bombe si arretra sempre, almeno nelle condizioni in cui siamo adesso.
E una cultura aggredita si difende sempre.
Esatto.
Di conseguenza i missionari vanno soltanto a creare problemi, creare ostacoli, esatto, e vanno a impedire quei piccoli progressi che potrebbe fare la società.
Voi provatevi un attimino a pensare di vivere in un ghetto di un qualsiasi paese del terzo mondo, no? Cioè proprio vivere nella miseria, e siete circondati da altre persone che vivono la stessa miseria. C'è comunque una solidarietà all'interno della miseria. Poi ti arriva uno che può avere 10 euro al giorno, quello che loro prendono magari un mese di stipendio, forse anche due mesi, tre mesi, e questo con i suoi 10 euro, che qui in Italia sarebbe niente, comincia a espandere, favorisce uno, lo mette in contrapposizione con l'altro. Uno lo rende più forte, l'altro lo rende più debole, quest'altro lo ricatta, l'altro lo minaccia. Questo tutto quanto quello che era il quartiere della periferia, un quartiere degradato, chiaramente si creano delle divisioni conflittuali molto forti, ed è questo che fanno i missionari in giro per il mondo, cioè creano delle divisioni. Chiaramente a un certo punto cosa succede? Che quando una divisione vai a toccare i poveri nelle loro emozioni, nei loro sentimenti, là ti viene fuori il coltello, perché le persone che vivono in quelle condizioni, ricordatevi che non hanno niente da perdere, cioè più vivere nella miseria, più vivere nello schifo in cui stanno vivendo, visto almeno dal nostro punto di vista, magari per loro se fosse solidale potrebbe essere anche un punto di partenza. Quando ti arriva qualcuno che ti ricatta, qualcuno che ti appesantisce il sistema di vita, qualcuno che divide per dominare, per minacciare, solo perché ha 10 euro al giorno a disposizione, chiaramente è facile che venga fuori il coltello e ti ammazzi, ma è anche giusto che ciò sia, perché non puoi trasformare le persone in bestiame. Se noi condanniamo il delitto, dobbiamo condannarli tutti i delitti, perché un delitto, un omicidio, è la privazione del tempo di vita di una persona. Quando uno arriva nel ghetto con i soldi e minaccia e costruisce delle contraddizioni, ruba il tempo alle persone, le sta uccidendo. Dal punto di vista della filosofia e della religione noi dobbiamo parlare in questi termini, poi dal punto di vista della giustizia questi sono altri termini ancora, ma dal punto di vista della religione ricordate che il missionario ruba il tempo alle persone in cui va là, ed è assassinio.
Sì, e anche poi ricordiamo sempre che poi nel momento in cui creano povertà, poi sicuramente hanno delle figure da dare come esempio nella pubblicità per l'8 per 1000. serve appunto anche di parlare con il discorso dell'8 per mille. E difatti cosa succede? Quante campagne sono state fatte sul discorso dei bambini sfruttati nel terzo mondo? Allora, leggo dal Corriere della Sera del mercoledì 11 ottobre che a forza di insistere qualcuno ha preteso di impedire ai bambini di lavorare. Però viene fuori, fa, le ONG bambini schiavi, il lavoro li salva. Perché se impediamo, certo sono d'accordo con voi che non è certo bello vedere un bambino sfruttato, però ricordiamo che tra tutti questi bambini sfruttati esisterà sempre un piccolo gruppo, qualcuno, un individuo che sarà capace di fare qualcosa, di essere capace di comprendere la sua realtà e di cambiarla. Ma se questi bambini non lavorano, cosa diventano? Diventano dei piccoli mendicanti, diventano di gente che dipenderà dagli aiuti.
Il problema è, noi dobbiamo decidere, se il fatto che i bambini non lavorino sia dovuto perché costruiamo delle condizioni affinché i bambini possano non lavorare, o se è dovuto solo per il fatto che noi vogliamo creare un'ulteriore miseria privando quelle famiglie anche di questo. Perché non dimenticatevi che fino a poco tempo fa le donne e gli uomini andavano a lavorare in età prestissima. Mia madre è andata a lavorare all'età di 7-8 anni. Per cui mia madre, bene o male, si parla di 50 anni fa, non è che si parla una vita. Se voi private le persone anche di quel reddito, è certo che è sfruttamento, ma eliminate le condizioni affinché avvenga lo sfruttamento. Finché voi Ratzinger continuerà a costringere le persone a non usare preservativo, chiaramente le condizioni delle nascite delle persone saranno superiori a quelle che le società potranno sopportare e ci sarà la miseria che fa comodo alla Chiesa Cattolica.
Sì, e parlando appunto di questi bambini che non potranno più lavorare, qualcuno dice così finiranno per strada e poi si presenterà la Madre Teresa di Calcutta che li accoglierà, che li indirizzerà, che cercherà di farli adottare, che si presenterà come santa, che gli danno il premio Nobel per la pace perché aiuta questi poveri. D'altronde i poveri li avrete sempre con voi, disse il criminale Gesù Cristo, e gli interessa avere sempre i poveri con loro. Cioè, del fatto che questi bambini possono imparare un loro futuro, possono venire fuori, o che siano capaci di acquisire conoscenza, cultura, informazione per cambiare la loro società, non importa. L'importante è che rimangano poveri, perché dopo sicuramente i bravi missionari si faranno vedere quel bambino sofferente in braccio e chiederanno l'8 per mille, chiederanno il sostegno, direte ma vedete chi i missionari servono. In realtà i missionari servono per mantenere appunto la povertà. Perciò quando fanno campagne emotive con le foto dei bambini che vengono sfruttati, sono immagini bruttissime, però noi contribuendo alle missioni riusciamo a aiutarli a cambiare? Assolutamente no, li rendiamo schiavi a un nuovo mercato mondiale di tipo religioso.
Beh, se qualcuno vuole leggersi un po' la storia dell'industrializzazione, il ruolo dei bambini nell'industrializzazione europea, può capire come avviene le cose. Poi magari succede che le cose possono cambiare. A proposito, una notizia che ho avuto per televisione durante la trasmissione, credo sia Santoro, c'era una tizia che faceva un lavoro co-co-co, cioè qui a progetto a Bologna, se non vado errato, e il suo, bilaureata, insomma, quello faceva, e il suo lavoro era quello di impostare dei progetti di visita ai musei di Bologna, no? E questo lavoro suo per i bambini, per i ragazzi delle scuole, per cui un lavoro anche interessante, cioè gli organizzi dei percorsi formativi all'interno dei musei di Bologna. Ebbene, il lavoro, questa qua finirà di lavorare perché questo progetto non è più finanziato, perché prima questo progetto veniva finanziato con l'8 per mille che andava allo Stato. Sì. Cioè l'8 per mille che andava allo Stato, una parte, adesso vi dico quella notizia che ho avuto io guardando un attimo quella trasmissione, c'era Francesco, allora Francesco mi dirà tutto, è servito a finanziare anche le visite dei ragazzini ai musei. Fate un po' voi, firmare per lo Stato conveniva.
Sì, conveniva, no? Difatti appunto Claudio, fra le tante cose, sapete che la manovra finanziaria è molto criticata da varie parti, e se noi dobbiamo fare una critica la facciamo con il costo dell'8 per mille. Allora, il Sole 24 Ore, che segue appunto i tributi, perciò è una lettura un po' particolare, ha dedicato parecchi articoli a questo fatto. Cosa succede? Che l'8 per mille destinato allo Stato, lo Stato l'ha requisito e lo andrà a destinare a un fondo particolare per quanto riguarda, mi sembra, i piloti dell'Alitalia. E il Sole 24 Ore scrive in data appunto venerdì 13 ottobre: alla Camera saranno proposte modifiche per ripristinare la destinazione del fondo a finalità sociali. Ma quello che è più grave per me è che questa scelta di dirottare l'8 per mille allo Stato verso destinazioni non sue, nel senso che il Sole 24 Ore dice fa i pochi resti dell'8 per mille, come hanno cancellato il 5 per 1000 per le stazioni culturali, hanno fatto appunto questo tentativo di rapina. E pensate che rimarranno destinate a finalità sociali solo 4,7 milioni di euro sugli 89 complessivamente di contributi destinati allo Stato, che vuol dire che proprio sono briciole. Pensate che nel corso del 2006 c'erano 888 progetti sociali ritenuti meritevoli per il 2006 e solo 25 sono stati finanziati, cioè non progetti in ambito campati per aria o strani, ma progetti fra i tanti presentati, 888 progetti sociali ritenuti meritevoli. E poi non parliamo di grandi cifre, perché qua si parlava di 89 milioni di euro. Bene, io penso che questa scelta non sia stata fatta a caso, per un errore, per un politico distratto, per un tecnico incapace, che ce ne sono tanti, ma per favorire l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. Perché logicamente, gestendo così male l'8 per 1000 allo Stato, gestendo in maniera così inadeguata, sapendo che verrà dirottato su categorie sociali che non godono di molta considerazione, cioè, anche perché sappiamo come sono state gestite le strutture pubbliche, cosa succede? Che tra l'altro pensate che questa nota è stata inserita all'interno dell'articolo 186 al comma 69, cioè di conseguenza ben camuffata. Ma dopo la Chiesa Cattolica potrà benissimo dire: ma se voi finanziate lo Stato, se voi sostenete lo Stato, questi soldi non vanno per oneri di utilità sociale. Di conseguenza gli unici che vanno a oneri importanti è la Chiesa Cattolica. Per me l'hanno fatto per scoraggiare tutte quelle associazioni, perché voglio ricordare che proprio quest'anno, per la prima volta, l'UAR, il va riconosciuto l'intelligenza, ha fatto una campagna a pagamento pubblicitaria sui giornali per far destinare l'8 per 1000 allo Stato. E allora sicuramente non è un caso che questa finanziaria venga fatta buttando dentro sul fatto che qualcuno porti via i soldi, proprio perché moltissime associazioni esistevano. Pensate che ad esempio le richieste di finanziamento erano state 1600. Significa che con quei pochi di 89 milioni, 1600 iniziative pensavano, potevano andare avanti, tra cui questa, io non l'avevo vista la trasmissione perché non lo conoscevo, tra questo che organizza percorsi appunto nei musei. Allora sicuramente quest'anno la Chiesa Cattolica potrà dire: ma vedete, i soldi dell'8 per 1000 non servono, dateli a noi. E questo sarà, per me è un favore fatto alla Chiesa Cattolica, è un tentativo di scoraggiare tutti quelli che vogliono far dimostrare pubblicamente il consenso verso lo Stato e verso iniziative diverse. Perciò chi ha possibilità, chi ha voglia, chi ha interesse, io gli segnalo questa anomalia, e visto che non è ancora legge, visto che appunto se ne parlerà in Parlamento, chi ha interesse e possibilità di fare pressione sui politici li faccia un attimino anche valutare questo. Quello che appunto trovo anomalo è che purtroppo sia solo un quotidiano come il Sole 24 Ore nella rubrica norme e tributi.
Norme e tributi.
Sì, nel senso, vedi, anche qua norme e tributi c'è l'articolo. Sì, perciò sì, cioè, significa che anche l'interesse dei giornali cosiddetti laici non c'è stato.
Non c'è stato ancora.
Ecco, questo è anche significativo. D'altronde sai, che ci sia un tentativo di riportare tutto in ambito cattolico, in ambito cristiano, lo vediamo da quello che ha detto il tuo compaesano.
Dimmi, cosa ha detto il mio compaesano?
Il tuo compaesano, il cardinale Angelo Scola, ha detto: Scola, vanno salvaguardati gli ospedali religiosi, i più innovativi, chiuse virgolette. Ecco, io non so, e appunto Scola si lamenta.
Ma a Scola aveva già detto che bisogna chiudere la scuola pubblica per verso la scuola privata.
Domenica 8 ottobre, Corriere del Veneto, il monito del patriarca lo chiama, aperte virgolette, vanno salvaguardati gli ospedali religiosi, i più innovativi, chiuse virgolette.
I più innovativi.
Sì. Sì. E anche in questo senso ricordo che è proprio recentissima la manifestazione fatta appunto a Venezia per difendere la legge 194, la legge sull'aborto.
Erano 3.000 persone comunque.
Secondo la questura, secondo altre fonti erano di più, insomma. Come sempre. Abbiamo avuto il problema anche con Cittadella.
Con Cittadella, sì.
Che le forze dell'ordine, la questura dava 10-15.000 persone, in realtà erano 30.000. Insomma,
sì,
persone.
Però secondo me, ti ho già spiegato, secondo me c'è una due valutazioni diverse, no? Cioè gli organizzatori hanno calcolato la partecipazione della giornata, la questura ha praticamente dichiarato la partecipazione in un solo momento della giornata, in un solo momento c'erano 15.000 persone, in tutta la giornata hanno più di 30.000.
Però è anche, vedi, tornando sul discorso del mondo di scuola, il fatto che da una parte il pubblico, il politico voglia fare una legge per portare il Movimento per la Vita che reputa delle donne peccatrici, che compiono reati, perché loro, secondo loro commettono un atto di omicidio, l'aborto, che voglia portare a presidiare gli ospedali in cui si fa l'aborto, che poi non sono tanti, sono pochi, perché purtroppo esiste anche l'obiezione di coscienza e molti medici non sono disponibili a praticare l'aborto. Allora, da una parte si portano a presidiare con le varie milizie cristiane gli ospedali per impedire l'aborto, dall'altra parte qualcuno tira fuori che vanno finanziati, sostenuti, considerati più innovativi gli ospedali religiosi. Certo che se anche nella sanità dovessimo introdurre il principio di ospedali religiosi, sicuramente non so se la sanità potrebbe essere garantita in maniera laica.
Abbiamo qualche problema, d'altronde non lascerà il passo il cristianesimo così facilmente.
E perciò questa è un'altra realtà particolare, in cui significa che anche la sanità, come la scuola, come in molti altri campi, si cerca appunto sempre quello di portare tutto quanto a una dimensione religiosa. D'altronde la volontà di cristianizzare, di battezzare il mondo, di salvificarlo è sempre più esperto, è sempre più presente, insomma.
Beh, ti ricordo che è stato dato il premio Nobel per la pace a Janus, che non è un religioso, se non altro. Janus è un personaggio che si è inventato il prestito senza interesse nei paesi tipo Bangladesh, tipo India, sì, tipo paesi poveri, a interesse zero. A interesse zero. E dando soltanto alle donne, però. Risultato: il suo sistema ha finanziato migliaia, direi decine di migliaia di persone, dalla macchina per cucire alle piccole puttanate, che hanno potuto un po' sistemare la situazione familiare o la situazione di miseria. La cosa strana, o comunque la cosa che dovrebbe far riflettere certe banche, è che nonostante praticamente desse soldi senza garanzie, praticamente il 93% dei prestiti sono stati rimborsati.
Sì, le parti di insolvenza è molto molto bassa.
Per cui fate un po' voi, credo che serva anche alle banche per riflettere un pochino su questo.
Beh, sai, è ben difficile con tutte quante le grandi finanze che ci sono, con tutti quanti gli interventi che ci sono anche in campo bancario, perché sappiamo com'è la finanza cattolica, com'è presente, come insiste, come cerca di condizionare tutte quante le cose. D'altronde, sai, abbiamo il signor Anziger a Verona, e il Corriere della Sera, mercoledì 11 ottobre, un polo cattolico, banche e assicurazioni, la tentazione della finanza di Verona.
Sì.
E perciò probabilmente la logica, sai, delle banche non cambia solo per condizioni di mercato, ma cambia anche per condizioni culturali e soprattutto per condizioni religiose. E il fatto appunto che da noi esistano banche che sono completamente in mano a realtà cattoliche. Abbiamo avuto lo scandalo di una parmata di un tanzi molto devoto.
Abbiamo avuto quegli scandali, penso che ormai cioè io almeno non so chi si fida a usare le banche, fa investimenti delle banche, fatti suoi. Cioè io personalmente non mi fido assolutamente. Però cosa vuoi fare?
E comunque sapete appunto che stranamente si parla di un polo cattolico banche e assicurazioni a Verona. E stranamente è arrivato un qualcuno da Roma proprio in questi giorni.
Vero.
cioè, stranezza, cioè neanche una settimana fa si parlava di questo e già giovedì, strano che arrivi di giovedì poi qualcuno, strano che arrivi di giovedì qualcuno a Verona.
Beh, sai, in fondo siamo stati per Ratzinger da 10 anni la sua più grande fonte di raccolta informazioni, per cui non... penso che abbia ascoltato poche persone contro, cioè che non sono d'accordo con i cristiani come ha ascoltato noi, insomma.
Ecco, di conseguenza sapete che, tanto per darvi un po' di notizie, riporta il Corriere della Sera, dice: è il nuovo colpo della finanza cattolica, per il momento è la grande detenzione, fra pochi giorni o al massimo entro fine mese si saprà se nasce o no il polo bancario assicurativo che la Popolare di Verona Novara vuole costituire aggregandosi alla BP, la Banca Popolare Italiana di un certo Fioroni, non so se lo sapete, e la Compagnia Cattolica. L'operazione darebbe vita al primo gruppo di Banca Assurance con oltre 16 miliardi di capitalizzazione, 2.000 sportelli, 5 miliardi di premi. Questo stranamente succederà entro fine mese e oggi giovedì arriva a Verona il signor Ratzinger. Probabilmente darà la sua benedizione, speriamo che appunto sia così gentile nel sostenere questo. Ma d'altronde che la tendenza del mercato sia la tendenza del monoteismo, l'abbiamo sempre detto, perché abbiamo anche fenomeni non soltanto italiani. È uscito un nuovo libro che parla della religione come affare, si chiama Dio, Patria, Ricchezza ed è di Massimo Gaggi e parla appunto di quello che viene considerata la nuova Gesuland, cioè la nuova terra di Gesù che è negli Stati Uniti. E nella piccola presentazione di questo libro dice: il 95% degli americani dichiara di credere in Dio o nell'essere supremo. E per il 59% la religione è molto importante, mentre lo è solo per il 21% degli europei. E Massimo Gaggi, nel suo Dio, Patria, Ricchezza, Rizzoli Burr, ha raccolto attraverso 25 suoi ritratti cosa fa e pensa questa grande Gesuland americana, concentrata nell'area centrale degli Stati Uniti, ma presente ovunque nel paese. Il rapporto fede politica con il voto evangelico è arrivato nel 2004 al 40% dei suffragi raccolti da George Bush per la rielezione. È la forza di un'America che sulla sintesi tra religione, patriottismo ed economia riesce a trovare l'energia per continuare una leadership mondiale ormai quasi secolare. E come vedete certe cose vengono affrontate proprio perché c'è la visione della salvezza, dell'imposizione di essere il popolo eletto. E questo deriva dal fatto di avere un riferimento in una religione monoteistica.
Il popolo eletto, ho sentito una dichiarazione di Bush, non so quanto l'abbia recepita in maniera corretta, in cui diceva che lo spazio sarà vietato alle nazioni che non sono amiche degli Stati Uniti. E poi il commentatore televisivo, nel dare la notizia, diceva: perché fa un satellite spia americano è stato accecato da un raggio laser cinese. Cioè, ora io prendo la notizia così com'è, no? Cioè, si tratta di guerra di spie, uno scontro di spionaggio che non ha niente di particolare, però io mi preoccuperei un pochino, perché se con la tecnologia che hanno i cinesi sono riusciti ad accecare un satellite spia americano con la tecnologia che hanno gli statunitensi, forse gli statunitensi dovrebbero preoccuparsi un pochino che non fare i dominatori del mondo.
Probabilmente, sai, è stata qualche discoteca che ha messo sul raggio là.
È stato il fatto che ciò è successo. No, il problema è un altro, cioè negli Stati Uniti è nato il 300 milionesimo bambino, la Cina, fermando le nascite, sono 1.300 milioni. Non so, io se fossi Stati Uniti ci rifletterei un po', perché gli uomini vanno affascinati, vanno conquistati in quanto persone importanti, persone che sono in grado di dare un contributo psichico e emotivo alla società. Conquistarli con le bombe, con i bombardamenti, è forse la cosa peggiore di rapportarsi con le persone. ma forse qualcuno si immagina creato ad immagine e somiglianza da un dio pazzo, cretino e deficiente, e non si rende conto che gli uomini vanno conquistati e non ammazzati. Però là non ci posso fare niente, posso solo fare delle constatazioni.
Sì, io vorrei anche esprimersi in questo senso. Noi sappiamo purtroppo che ormai la nostra cultura, la nostra società, anche la politica, è invasa da temi di bioetica. Allora, è un tema molto caro ai cattolici, perché con la scusa della bioetica sono in grado di impedire tutto. Basta pensare appunto che le commissioni di bioetica al Ministero della Sanità, per quanto riguardava la fecondazione assistita, avevano una massima componente di elementi cattolici e cristiani. Bene, sappiamo che la bioetica praticamente è sempre una presunzione, un'imponenza o un imporre sulle cose una certa visione religiosa. Allora, questa scienza è morale, assurda perché la scienza è una morale monoteistica, comincia ad avere, almeno all'estero, dei credici. Ed è recentemente uscito negli Stati Uniti un libro che tradotto significa Contro la bioetica. Come si presenta questo libro? Dice: 30 anni fa si diceva che la medicina avesse salvato l'etica, ma secondo John Bannon del MIT, i comitati nati da allora hanno ispirato per lo più leggi e decisioni dannose controproducenti. Allora, pensate appunto che noi pensiamo che il problema della bioetica sia un problema esistente in Italia. In realtà, purtroppo, la figura criminale di Cristo ha sempre insegnato che gli altri devono soffrire, e con la scusa della bioetica si sono imposti principi morali, valori religiosi che appartenevano solo a una minoranza, a persone che dell'umanità non interessava niente. Ricordiamoci appunto anche il recente referendum sulla fecondazione assistita, dettato appunto da motivi religiosi camuffati da bioetica. La bioetica serviva soltanto per imporre la ricerca scientifica e la cura delle malattie. D'altronde, con la bioetica poi si arriva che il cardinale Scola dice salviamo gli istituti religiosi, ma io vorrei ricordare che è salito agli altri gradi del potere vaticano un certo Bertone, che fece molte polemiche per quanto riguardava gli istituti medici gestiti da religiosi. Il fatto stesso che prima di salire ai massimi gradi vaticani, Bertone disse che metteva all'atto allo studio un qualcosa per cercare di contenere anche quanto rimaneva sulla legge della fecondazione assistita. Perciò stiamo attenti quando ci parlano di valori, di principi bioetici, soprattutto quando servono per imporre sofferenza alle persone, perché la bioetica è stata scomodata e abusata per il discorso anche dell'eutanasia, cioè le persone che non possono disporre della loro vita, persone che coscientemente scelgono di non fare. Basta pensare ad esempio, qualcuno può fare un testamento biologico e si contesta il fatto che uno possa in coscienza, in libertà, che possa con intelligenza e in un momento di salute disporre della propria esistenza. No, questo non si può fare, perché della propria esistenza i monoteisti dicono che dispone soltanto Dio, di conseguenza se Dio ti fa soffrire devi soffrire. E allora stiamo attenti quando ci tirano fuori discorsi bioetici, valutiamo sempre invece con un occhio molto attento se rientra o no nei benefici, nella felicità e nella possibilità di vita dignitosa delle persone. Questo va detto proprio perché questa bioetica comincia a essere un attimino un po' troppo invadente e si capisce cosa va a veicolare.
Bioetica. Bisognerebbe farla, sì, una bioetica, ma per proteggere l'uomo deve essere padrone di se stesso e non un oggetto posseduto da altri. Purtroppo la bioetica, cioè l'etica imposta dalla Chiesa Cattolica, gli impone lo stupro di donne e uomini, costringe uomini e donne a non essere padroni del proprio corpo, padroni della propria vita, padroni delle proprie scelte. Tutto deve dipendere dalla volontà di quel pazzo e cretino che è il Dio dei cristiani, e guarda caso la volontà del Dio dei cristiani è la volontà di Ratzinger, gentaglia accusata di pederastia, e di preti che praticano la distruzione della società civile. Poi magistrati di Bologna che fanno leggi col crocifisso alle spalle, cioè applicano leggi col crocifisso alle spalle e dicono agli imputati: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. E danno fiducia a chi? A uno che stupra bambini, che va nelle questure a denunciare Tizio Caio per ricattarlo. Beh, mi sembra un po' squallida la cosa, no? Provate un po' a rifletterci.
posso parlare, visto che ho parlato male della finanziaria, posso parlare male di un ministro?
Ma parla male tu.
Allora, sai,
io puoi parlare male, noi non parliamo mai male.
Ah, nel senso che totalmente non possiamo certo
indichiamo delle cose che non vanno.
Non possiamo certo elogiarlo. Vabbè, ma quando un ministro mi dice consumiamo meno droga, ci sarà meno offerta. All'eroina dei giovani.
Dai, chi è questa?
No, no,
scusa. Dai, non ce l'ho.
E quando dice non sono interessato alla privacy di squali maschi di caccia di ragazze a pagamento. Cioè, sinceramente, quando dice all'eroina dei giovani privi di identità, si va sostituendo la cocaina, che non è lo stupefacente dei poveracci, ma di chi vuole trascorrere un weekend a tutta birra o vuole caricarsi sniffando un po' di polvere bianca prima di affrontare un incontro importante.
Cavoli, oh, sono maci, allora se vanno polvere bianca.
Sì, ti dico, e questo, cioè, allora, queste due frasi messe così in una lunga intervista del il ministro è un certo Amato, il ministro dell'interno. Però sai, io mi dico, ma come si può dire non sono interessato alla privacy di squali di maschi e caccia di ragazze a pagamento? E io mi domando, ma perché questi squali di maschi hanno bisogno di andare con prostitute? Le prostitute sono lì come tentatrici, sono lì che sconvolgono la morale. Questi vanno a prostitute perché ci sono le prostitute? O vedi, c'è un'educazione sessuale che manca, una cultura cattolica che
vedi, il vero problema in questo paese è che non è ancora scattata una denuncia perché definisce una donna prostituta. Chiunque, è questo che non si è ancora riusciti a capire.
Sì, no, ma vedi, io mi porrei appunto un problema di dire, ma scusa, se ci sono le prostitute, non creano il mercato. Cioè il mercato, perché se esiste una certa richiesta e se questo mercato ha successo, se questa azienda non è fallimentare, ci sarà un motivo, che non è un motivo di ordine pubblico.
No, è un motivo di oratorio. Finché ci saranno gli oratori e le parrocchie, sarà sempre bisogno di prostitute.
E allora, scusa,
è dato di fatto questo.
Certo che finché manderemo gli insegnanti di religione all'interno delle scuole scusate, purtroppo chiamate fuori orario. Cioè, certo che è veramente un modo di affrontare le cose in maniera particolare. Cerchiamo di capire perché, ad esempio, è stata approvata una legge che vietava le case di tolleranza. Derivava sempre da una visione moralistica. E pensiamo che poi queste persone siano sempre sfruttate. Perché dobbiamo definire squalidi? Cioè, nel senso, e perché le persone hanno bisogno di questo? Un politico dovrebbe essere attento a queste cose, dovrebbe avere la capacità di percepirle e soprattutto dice qua rientra sempre nella volontà cattolica di punire chi frequenta le prostitute, e perché è un reato, perché dove esiste il reato se due scelgono liberamente un rapporto a pagamento? Esiste, no, perché la morale cattolica lo vieta.
In Italia non esiste il reato per frequentare donne a pagamento. Il reato esiste soltanto per sfruttamento della persona, cioè chi sfrutta delle persone, le costringe a fare delle cose e ne trae un beneficio, questo è considerato un reato. Ma non esiste un reato per avere rapporti sessuali a pagamento fra adulti consenzienti dove si mettono d'accordo sul prezzo. Infatti tutte quante le aberrazioni sono state fatte dai vigili urbani e da altra gente che perseguitano le macchine che si fermano, perseguitano le donne per strada o gli uomini o i travestiti per strada in maniera illegale, in maniera scorretta e in maniera da fare del terrorismo, perché si chiama terrorismo puro e semplice, divieto di fermata per accordi di prostituzione, è terrorismo, è illegale, è una porcata che viene fatta in maniera violenta, in maniera criminale, dovrebbe essere perseguita. Ma chi gliene frega perseguire chi fa del male al ragazzino? Che gliene fregava i magistrati di Bologna verificare cosa faceva sto prete? Non gliene fregava niente, finché il bubone non è scoppiato. Cioè, le violenze, gli atti di terrorismo fatti alle persone deboli sono tollerati dai magistrati, non sono tollerati quando le persone deboli si ribellano. Me l'ha detto chiaramente un magistrato, a me personalmente, per cui non c'è problema, sta ancora là a fare altre porcate oltre a quelle che ha già fatto, insomma. Pertanto gli atti di terrorismo in questo paese sono tollerati finché vengono fatti a persone che non si possono difendere. Dopo, quando le cose recano scandalo, no? Vengono conosciute, la polizia scopre, un poliziotto ci mette il naso, un magistrato vuol vederci chiaro, allora scoppia il bubone e allora le persone si indignano, perché bisogna prima che ci sia tanto danno alle singole persone, tante offese profonde, perché qualcuno si indigni, e poi magari qualcun altro piglia questa indignazione e la gioca per i propri interessi. Allora gli fa vedere questo o quello a seconda dei suoi interessi. Va bene, dai, vai Francesco.
Possiamo dare una notizia positiva.
Una notizia positiva?
Sì. Allora, io parto. Lui è tornato in Italia. Parlo di Carlo Ginzburg. Lascerà l'università americana e dal mese di novembre sarà alla Normale di Pisa. E penso che comunque lui ha dato una bella frase, visto le dichiarazioni dei politici, dice: il paese a cui si appartiene è quello per il quale uno può provare vergogna. E questo potremmo, visto le indicazioni dei fatti di cronaca.
I fatti di cronaca, siamo molto, sì, in effetti proviamo molta vergogna per questo paese.
Forse comunque per... diciamo che io sono contento perché Carlo Ginzburg è uno studioso di microstoria. È famoso per il suo libro, appunto, la storia notturna di descifrazione del sabato.
Storia notturna, i benandanti, i formaggi e i vermi.
Comunque è già il fatto importante che scelga di tornare in Italia, e penso che l'università, la scuola, la cultura italiana possa trovarne un giovamento. Soprattutto proprio perché lui riesce a fare cultura, riesce a fare storia con la microstoria, cioè con le piccole storie. E allora è inutile andare a discutere di grandi principi quando non sei capace di vedere delle piccole storie che sono significative, che sono esemplari. E sul ritorno in Italia io spero che possa servire anche a molti intellettuali.
C'è un libro comunque che ha pubblicato adesso in Italia, un altro, però non so il titolo né l'autore.
Comunque dai, questa è una notizia positiva, nel senso che almeno la cultura italiana avrà qualcuno che almeno fino adesso ha sempre dimostrato di essere attento alla storia ed essere capace, e soprattutto perché tornerà a insegnare e di conseguenza spero che ci sia la possibilità di avere un maggiore contributo alla cultura italiana. Questa non è una notizia positiva, fra le tante.
Vabbè, dai, te ne do una io invece fa un po' più schifo. I risultati del primo rapporto delle Nazioni Unite con una prospettiva globale della violenza sui minori, la guerra nel mondo ai bambini, ogni anno migliaia di vittime, 150 milioni di bambini violentati e sfruttati, 150 milioni di bambini violentati e sfruttati tutti quanti dai cristiani, è chiaro? Sia in maniera diretta che in maniera indiretta, sia perché i cristiani li hanno violentati, li hanno ridotti in miseria, sia attraverso il colonialismo, che sempre i cristiani missionari hanno agito in questo senso, sia attraverso le politiche di Ratzinger e di tutti i suoi predecessori, sia attraverso la diffusione della cultura occidentale del possesso e della sottomissione dell'uomo, in antitesi ad altre culture e ad altre filosofie. Cioè tutti questi bambini sono violentati e ridotti in miseria dagli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Questo ricordatevelo sempre, perché ci sono delle responsabilità che vanno sempre al di là dell'azione che noi facciamo, perché le azioni che noi facciamo le ereditiamo anche da un passato. E se noi non siamo in grado di guardare attentamente il presente e di modificarlo concretamente, le azioni che noi facciamo vanno ad arricchire quella che è la miseria, tipo sovvenzionare i missionari, sovvenzionare la carità cristiana, sovvenzionare quella che è stata la costruzione della miseria e il mantenimento della miseria. E non dite che non lo sapevo.
Sì, diamo un esempio molto particolare di come si arriva al punto di non fare storie pur di non turbare il pensiero cattolico. C'è stato un convegno che ha parlato di aborto, della pillola RV486 in Italia, a Roma, e un ministro ha avuto l'intelligenza di andarci. un po' di politici hanno protestato, per questo politico è andato a questo convegno in contemporanea della visita del Presidente del Consiglio in Vaticano. Cioè, si arriva quasi a dover impedire che un politico sia attento alla cultura, alla realtà, a quello che succede, perché non deve turbare lo spirito di qualcuno. E sai, quando si entra in questa mentalità del politicamente corretto, significa che il passo successivo non è soltanto protestare perché un politico va a un convegno, che anzi io sarei contento che i politici andassero a molti convegni, perché qualcosa imparerebbero, sarebbero più informati, sarebbero più attenti, cioè, comprenderebbero un po' meglio le cose. No, questo politico giustamente va a un convegno e non doveva andarci perché in contemporanea il Presidente del Consiglio era in visita dal Papa. Siamo ormai arrivati
a frutta, non so, guarda, perché c'era qualcuno che diceva che quando si è sul fondo, ma proprio sul fondo, che più cadere più in basso non si può, sicuramente sotto c'è qualcuno che bussa, per cui non illudiamoci.
Che dice, diamo via le telefonate?
049 700 700 e 049 700 838. Io questa sera dalle 19 alle 20 continuerò il discorso sulle discussioni che ho avuto con altre persone. Pronto?
Ciao. Niente, qua il giro fa una partita a calcio, Verona. Invece una squadra è vestita verde e bianco. Una squadra è vestita di rosso. Rosso porco.
Chi vince?
Quando vedo il ballone, non lo so.
Chi vince?
Ah, dipende come sia adesso. Che c'è uno che trae, ma anche che calci che suona. Non so.
Chi è che arbitra?
Ma che c'è uno che c'hai, che butta i bracci alti, che dirige. un tocco di ferro in crosà, cammina vestito di bianco. Forse sarà i segnalini.
Ai, oh Zeus.
Però te che hai sbagliato prima, Claudio, ti ho detto che il patriarca, che ha detto di non impegnarsi in politica. Sul gazzettino di oggi il patriarca a scuola dice che i cristiani rischiate di più.
Sì.
Segno radicali, i cattolici si espongano anche in politica.
Sì, ma sono due livelli diversi. Cioè quello che diceva l'articolista, no? Che è una direttiva, è di non impegnare la parrocchia, la struttura vaticana all'interno della politica. Le persone si impegnino, capito? Cioè,
iniziativa, però non che siamo,
cioè, i cattolici impegnati nelle parrocchie, capito, attenti all'uso politico della fede. Capito? Cioè noi
non abbiamo responsabilità,
esatto, esatto.
Partiti,
sì, esatto, più o meno.
Dopo che c'è un altro articolo sempre sul gazzettino, so se da lì
dimmi
di oggi, che c'è un bambino in verso cuero sul Beunese scampa da due, credo, no, poi a montarlo sui macchina un po' da 11 anni, e lei scampava la casa verso il parroco che aveva appena il mio catechismo, no. E questo qua dopo da dentro si era rifugiato in canonica, e trovava che due voleva montare in macchina, e dopo si era presentato uno, no, in canonica per mandare a carità, e dopo questo boia si era sconto da arrivo a suo parroco, aveva mandato a Masero questo, sì, e ora dopo è stata fuori che aveva per scura che era un magrebin, che era un magrebini che è successo di tutti i colori questi giorni qua, non so, che aveva era Pio che aveva fatto non so, dei inguenze, non so cosa ha fatto, insomma. Comunque è un articolo grande, guarda caso, però l'articolo che era del prete di Bologna, di Forlino, è già un articolo detto, grande come un pacchetto di sigarette.
Un piccolo riquadro sul Sole 24 Ore, sul Corriere della Sera.
Sì.
Semplice riquadro, sì, una colonnina, proprio misera.
È come il gazzettino stesso, proprio. E sempre sul gazzettino si sta indagando il prete, quello che ha fatto cambiare a Roma.
È stato denunciato, sì, adesso viene indagato, sì.
Dopo, a proposito.
Aveva ragione il parroco. E qui non si discute, dai.
Purtroppo lei ha sbagliato.
Lei a portare il figlio a battezzare, sì. Esatto.
A proposito, se devo finire contro il monoteismo, qua molto bello, nonostante la brevità del libro, però è soddisfacente, insomma, mette in risalto bene, insomma, ecco.
Vieni domani sera alla presentazione, vero? Quindi che fa la dedica dell'autore.
Lo so. capito. ma dai, un giorno o l'altro. Dopo che a proposito prima ti ho detto di Maggi, come si chiama, della Burr, sulla religione in America.
Aspetta,
anche Emilio Gentile, la democrazia di Dio.
Ah sì, sì. Senti, tu sei informatissimo, di Ginsburg cosa è uscito?
No, niente, proprio se non mi avrei detto.
Sì.
Sì, niente, perché mi cosa ha detto i titoli e gli autori che mi interessa, comunque dopo che telefonerò se riuscì qualcosa.
No, io avevo sentito che c'era qualcosa, però...
Riuscì Calasso, Roberto Calasso.
Cos'è uscito?
L'ultimo, il Rosa Tiepolo, Francesco C. Edward Kind.
Sì.
È più o meno uguale, comunque è più sui dipinti, sui disegni dei miti antichi, comunque no... sul Tiepolo appunto si disegna dei miti, del Venere, dei Baal, dei culti, insomma che si
ha riempito parecchie ville il Tiepolo, si dice.
Il Rosa Tiepolo si intitola. Sì, adesso in ottobre, uguale oggi stamattina, insomma. Ecco, qua non... niente, comunque se oggi sulla Repubblica, quella del così, prima del bus, che armai cieli.
C'è la notizia, non mi sono inventata allora.
C'era la notizia, ce l'ho sentita anch'io.
Due pagine?
Sì.
E anche scritto che i cinesi che cercavano
un missile. No, non mi ha letto tutto il grande, due pagine. Non...
Comunque io ho sentito questa notizia, però ti dico, le do quel beneficio di inventario, ecco.
Sì, ma penso che sia dentro, se lei ho detto la televisione.
Sai, che i cinesi accecchino un satellite spia americano, mi sembra un po'...
Ma non scrive mia, ho paura.
Cioè, ma... l'indice tecnologico è quello, cioè gli americani hanno 300 milioni di abitanti, i cinesi hanno 300 milioni di persone ricche,
esatto,
per cui
sì, problemi, cioè, e scienziati,
sì, sfornano, i cinesi sfornano 1,5 milioni di ingegneri all'anno, figurati, laureano 1,5 milioni di ingegneri ogni anno.
Quattro e passa volte
le tu pensi a proiettare questo nel giro di 15 anni, insomma, con un tasso di sviluppo all'8-10%, insomma.
Dopo che io sentivo che non si può più mettere su internet gli articoli.
No, che tu!
Io l'ho sentito l'altro giorno, perché...
Dove l'hai sentita?
L'ho sentito, dunque, sulla trasmissione...
Le soldi della finanziaria, sì.
Sulla trasmissione, sì.
Ma non è la bufala!
È una bufala, sì.
È una bufala! È una bufala! È una bufala!
Non so,
è una bufala, presa in giro, sta girando questa agenda metropolitana,
questo,
che è veramente una roba da fuori di testa.
L'articolo 32,
sì, l'articolo 32 della finanziaria parla dell'organizzazione dei ministeri. Ti pensi che l'articolo 32 della finanziaria va a parlare sta roba?
Non so, perché è stato appunto che ne ha parlato Alberto martedì, dopo ne ha parlato anche, credo, anche Marcello.
Mamma mia, che roba, c'è roba a mettersi in manica, ma se è possibile, ma non fai le verifiche delle notizie?
Sembra impossibile, perché, cioè,
è una cazzata, ma sì, ma vedi dei siti che stanno facendo disinformazione, no? E qualcuno ci pesca.
A proposito dei siti,
dimmi.
A proposito dei siti, no?
Sei
il giornale oggi?
Sì?
Con me.
Sì, no, sì, con te sto parlando.
Il giornale oggi sono i tre che trovano, come censio, quanti siti pedofili che c'è in Italia.
Quanti?
1,5 milioni.
Di siti pedofili?
In Italia solo, in Italia.
Che spami! Ma stai schiacciando?
No, 1,5 milioni, almeno ho capito, in Italia 1,5 milioni. No, lui dove
mi sembra impossibile, cioè mi lascia esterrefatto una roba del genere.
Non è capito tutto il mondo, ma...
No, guarda, mi lascia esterrefatto.
Ma anche se è in tutto il mondo, mi capito, 1,5 milioni, 1,5 milioni, questo sta tira fuori comunque. Comunque se ti informi meglio...
Sì, beh, vedrò adesso domani quando uscirà il giornale.
Sembra impossibile da me, forse se la sbagliamo.
Certo.
Tanti,
sì, 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 sì.
Se il 5% deve...
Va bene, dai. Ok, devo chiudere la trasmissione. Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Niente, io avevo chiuso la trasmissione.
Sì, io ricordo che ora domani sera a San Drigo alle 20:30 alla biblioteca comunale c'è la presentazione del libro Contro il monoteismo con un saggio sulla religiosità animale. E sarà presente appunto l'autore Silvano Lorenzoni. È una presentazione interessante perché il testo è stato aggiornato, rivisitato, soprattutto appunto perché è stato aggiunto oltre che il testo dell'analisi sul monoteismo, anche questo saggio sulla religiosità animale. Per chi ha bisogno di intervenire, chi vuole contattare, 338 319 7720, e per appuntamento a domani sera.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione, manca ancora un minuto, ma non vale neanche la pena tirare su telefonate l'ultimo minuto. E niente, io nella trasmissione dalle 19 alle 20 riprenderò il discorso dell'altra volta. L'altra volta ho avuto un discorso con quel personaggio che si diceva un po' pagano, un po' di un certo tipo, cioè non si capiva bene esattamente cosa volesse. Io quelle mail avrei anche cancellata, però mi ha dato l'opportunità di costruire quel discorso per chiarire le idee pagane. E invece da questa sera comincerò il discorso che ho fatto invece con un cattolico, un cristiano, uno che si dichiara cristiano, il quale il comportamento chiaramente è lineare, cioè è stato un comportamento estremamente corretto. Alla fin fine, dal punto di vista sociale, più o meno potremmo magari avere anche le stesse posizioni, però è stato interessante per vedere cosa per lui era importante come cristianesimo, come lo dimostrava, come si poneva, e come io rispondevo a come lui si poneva e come lui ribadisce. Fate conto che per fare sto discorso andrò avanti circa un 4 o 5 trasmissioni, proprio perché è stato un scambio di email abbastanza consistente e abbastanza lungo. Pertanto da stasera faremo questo. Naturalmente i radioascoltatori potranno sentire, perché una cosa che lascia perplessi è perché i vescovi non siano intervenuti a difendere il cristianesimo, visto che noi del cristianesimo non è che ne abbiamo mai parlato proprio bene. E invece da un lato abbiamo le vecchiette che sono un po' disperate ascoltandoci. No,
Claudio, posso dirti, io mi sono sentito un attimo per la telefonata, ma era un'organizzazione cattolica che ci invitava a una loro manifestazione.
Ah, ecco.
Ci invitava la Federazione Pagana.
Ah sì, va bene. Per cui da un lato ci sono delle vecchiette che ascoltano la radio, che sono cattoliche, che non si sentono molto bene ascoltando la nostra trasmissione, e si vedono, però quello che piange loro il cuore è che si vedono abbandonate da preti e da vescovi che dovrebbero invece controbattere a quello che noi diciamo, dimostrare che noi sbagliamo, e invece si vedono disarmate davanti a questo. Ecco, questo forse da stasera per un 4 trasmissioni può servire.
Bene, allora io saluto, e allora appuntamento domani sera alle 20.30 a Sandrigo, Biblioteca Comunale, per la presentazione del libro Contro il Monoteismo.
Okay.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, a stasera.